Buongiorno e benvenuti a questa nuova serie di puntate di Sempre Connessi, lo spazio radiofonico dedicato alle nuove tecnologie, con particolare riferimento ai vantaggi e alle problematiche legate al loro uso. Ringrazio Mirko per l'opportunità che mi ha dato di dedicare questo approfondimento, perché già la prima serie di puntate ha avuto un buon riscontro da parte degli ascoltatori, che ringrazio. Perciò mi è stato chiesto di preparare una nuova serie che spero che abbia la stessa accoglienza. Come al solito mi presento, io sono Luisa Manfroi, sono insegnante, giornalista pubblicista, ho la funzione strumentale informatica e sono animatore digitale presso, l'Istituto Comprensivo di Cencenighe, per cui presto servizio e collaboro con l'associazione, di Taibo Agordino Dolomiti Concept Lab. In questa nuova serie di puntate comincerò dalla storia di quella che per antonomasia è la più recente rivoluzione della tecnologia, in una parola internet. Poi ripercorrerò in breve la sua storia e farò alcune riflessioni sul futuro di internet. Importante, se non fondamentali, sono le implicazioni della rete sui fruitori, sugli utilizzatori, che siano adulti o ragazzi, che perché l'uso di internet da parte dei ragazzi è cresciuto in maniera evidente negli ultimi anni, e di questo ne parlerò. Dedicherò poi un approfondimento all'internet delle cose, ma non solo internet sarà l'oggetto di trattazione, ma pure le piattaforme social, gli aspetti positivi e negativi, gli smartphone, i comportamenti da tenere, quindi consigliati e quelli sconsigliati, quelli da evitare possibilmente. Di questo ed altro tratterò in questa nuova serie, ma ora è meglio che inizi perché, come ho detto, gli argomenti sono davvero tanti. Quando si parla di tecnologia viene sempre alla mente il computer, ma come ho detto l'anno passato, la tecnologia non è solo l'elettronica. Vi do una definizione che si trova un po' dappertutto. L'elettronica è il termine con il quale si indicano le conoscenze e le metodologie teoriche e pratiche che vengono usate per la progettazione e la realizzazione di sistemi che elaborano informazioni mediante circuiti in cui passa l'energia elettrica. Nella scorsa serie di puntate avevo sottolineato come la tecnologia nasca con il preciso obiettivo di venire incontro a quelle che sono i bisogni, le esigenze dell'uomo. I primi computer sono stati utilizzati principalmente per calcolare. Computer deriva proprio dal termine computare, da questo verbo. Ripercorro in breve quella che è la storia di questo strumento. Perché? Perché il computer è il mezzo che ci ha permesso per primo di poter navigare in internet. Strumenti per il calcolo esistono ormai da migliaia di anni. Pensate che i più antichi sono stati usati dalle civiltà della Mesopotamia, dai babilonesi. Il primo abaco venne inventato dai babilonesi nel 3000 a.C., poi venne perfezionato dai popoli dell'allora mondo conosciuto. A cosa serviva? Serviva per tenere traccia dei grandi numeri. A questi poi si affiancarono altri strumenti meccanici che servivano per definire la rotta delle navi, per studiare gli astri celesti, ma come ho detto erano strumenti meccanici. Si arriva al 1623, che segna l'inizio, l'avvio, l'invenzione dell'orologio calcolatore, che venne costruito e inventato dallo scienziato tedesco William Schickard. E fu il primo calcolatore meccanico che serviva per sommare e sottrarre i numeri a 6 cifre e veniva utilizzato per calcolare le tavole astronomiche. Ma per dare una definizione di computer nel vero senso della parola, cioè computer che utilizza l'elettronica, bisogna aspettare il 1943-1944. Siamo in piena epoca della Seconda Guerra Mondiale. L'Electronic Numerical Integrator and Computer, detto anche ENIAC, è considerato un po' il nonno dei computer digitali. Occupava una stanza di circa 6 metri per 12 e aveva 18.000 valvole. Quindi pensate un po' che computer, che mole di macchinario. E l'invenzione dell'ENIAC fu rivoluzionaria per l'informatica, ma ciò che molti non sanno è che la macchina fu programmata da una squadra di 6 donne. In ogni serie di calcoli eseguita dal computer, queste donne molto abili avevano il compito di inserire manualmente tutti i dati necessari e programmare le operazioni caricando schede perforate, schiacciando pulsanti e connettendo dei cavi. Era una tecnologia nuova, però queste donne stavano esplorando territori conosciuti, aprendo nuove strade man mano che procedevano. Ma arriviamo alla nascita di Internet. Internet cominciò a formarsi in seguito ad esigenze militari nel periodo della Guerra Fredda. Inizialmente fu costituita un'agenzia che era l'ARPA, che doveva interessarsi sia dei programmi di ricerca e di sviluppo militari sia del progresso delle comunicazioni. Era una situazione di tensione che si era venuta a creare tra Unione Sovietica e Stati Uniti, in un momento in cui c'era veramente il rischio concreto di un conflitto atomico. Il governo degli Stati Uniti decise di affidare all'ARPA un progetto per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni che potesse garantire la circolazione delle informazioni anche in caso di guerra. E molte invenzioni sono proprio state concepite in ambito militare. Pensiamo, come vi dicevo prima, al computer elettronico del 43-44 e pensiamo pure ai droni. Venne realizzata ARPANET, che era una rete telematica che era in grado di collegare centri di ricerca a università statunitensi. Il successo di questa rete suscitò veramente una grande ammirazione, un grande consenso da parte degli esperti di informatica e comunicazione di tutto il mondo. Si deve aspettare però il 1983, perché visto il proliferare delle reti locali che si univano ad ARPANET per motivi di sicurezza, il Ministero della Difesa degli Stati Uniti divise ARPANET in due parti. Da un lato c'era Milnet, che si interessò solo di programmi di ricerca che era a scopo militare, dall'altro lato ARPANET, che continuò a restare al servizio delle università e dei centri di ricerca. In un passo successivo la rete ARPANET inglobò tante altre piccole reti di comunicazione, divenendo poi Internet. Ma vediamo poi che cos'è il World Wide Web, WWW, che è il servizio questo che permette di navigare in rete e permette di poter fare in modo che gli utenti possano consultare quanto è in rete, quanto è in Internet. Nel periodo che va dal 1991, anno in cui il web divenne pubblico, fino ai primi anni del 2000, gli utenti che non erano esperti di informatica intrapresero la loro esperienza con la rete Internet. Sino ad allora solo gli ingegneri informatici e gli esperti di linguaggi di programmazione potevano usare Internet con una certa praticità. Diciamo che c'è l'invenzione dell'HTML, quindi il linguaggio con il quale si creò il World Wide Web, invenzione di Tim Berners-Lee, che c'è la diffusione di Internet come lo conosciamo oggi, con la diffusione della posta elettronica e lo sviluppo dei browser. I browser sono i programmi che permettono agli utenti di navigare in Internet. Quali sono? Faccio alcuni esempi: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, poi Safari, Opera, solo per citarne alcuni o comunque i principali. E proprio l'invenzione di questi strumenti, di questi mezzi, permisero all'utenza non esperta di consultare documenti elettronici e utilizzare il web per lavoro o per altri scopi di comunicazione. Tuttavia, questa attività digitale dell'utente, chiamiamolo comune, era comunque limitata e circoscritta a pochi usi interattivi con la rete, tra cui l'invio, la ricezione di messaggi di posta elettronica, la compilazione di moduli che richiedevano l'inserimento di dati personali, ma era un utilizzo, si può dire, passivo. Per avere un uso attivo bisogna aspettare l'introduzione del web 2.0, in cui l'utente diventa attivo nella condivisione dei contenuti e nella partecipazione proprio attiva nella gestione dei contenuti stessi. Infatti l'evoluzione della tecnologia su Internet ha consentito la creazione dei blog, dei social network e tutti questi mezzi di comunicazione, che sono stati definiti nuovi media o social media, offrono all'utenza della rete dei servizi telematici che hanno proprio questa caratteristica della condivisione e della interazione. Tra il 2004 e il 2005 si arriva proprio all'utilizzo del web 2.0 con la partecipazione attiva dell'utente nella gestione dei contenuti stessi, in poche parole. Passo successivo è invece l'introduzione del cloud computing, cloud nuvola, cloud computer sono un insieme di tecnologie che ci consentono di memorizzare i dati su un archivio multimediale esterno al nostro computer, che risiede in qualche server sulla rete internet. Con questa tecnologia tutti i mezzi che vengono elaborati vengono conservati in uno spazio web personalizzato senza occupare la memoria locale del computer per l'archiviazione dei dati. Il cloud ci permette di utilizzare i programmi, gli applicativi o applicazioni online senza necessariamente doverli caricare sul nostro computer. Comunque la cosa importante è che i dati vengono salvati su un server esterno, su un grande computer esterno, e poi i dati vengono replicati su altri server che sono poi sparsi in tutto il mondo. Antesignano di internet era il BBS, Bulletin Board System, questo acronimo BBS, e era un sistema telematico, si può dire, a senso unico, nel senso che si poteva interloquire, si poteva interagire solo con un solo interlocutore per condividere o prelevare risorse. Questo venne diffuso a partire dalla seconda metà degli anni 70, però rimase in funzione fino, si può dire, agli anni 90, ai primi anni 90. Sono passati quasi 30 anni dall'invenzione di internet ed è giusto fare un bilancio, e lo ha fatto proprio Tim Berners-Lee, che è l'inventore di internet, la persona alla quale è attribuita questa invenzione. Sono passati parecchi anni dalla nascita di internet, ma ora l'invenzione va riformata. A dirlo è proprio il suo inventore, questo informatico inglese, il quale ha scritto una lettera per celebrare i 30 anni dalla nascita di internet, e fa parte di un lungo discorso che, se da una parte applaude i risultati ottenuti dalla tecnologia, dall'altra mostra una certa preoccupazione e anche una certa delusione di fondo. Infatti, come tutte le cose, ci sono due facce della medaglia. Da un lato ci sono gli aspetti positivi, perché internet ha semplificato molti aspetti della nostra vita quotidiana. Pensiamo ad esempio quando dobbiamo fare un pagamento, un bonifico, lo possiamo fare direttamente online, o quando dobbiamo acquistare delle cose lo possiamo fare pure in rete, ma tante altre cose, come ad esempio informarsi. Molteplici sono gli usi positivi, ma dall'altro lato ci sono quelli negativi, per cui internet è diventato terreno fertile per truffatori, malintenzionati e criminali. Ma se da un lato ha favorito lo sviluppo delle comunicazioni e dato voce alle persone di tutto il mondo, dall'altro ha reso possibile la circolazione pure di notizie false. Il parere di Berners-Lee è che vanno prima di tutto identificati i problemi del web. Lui ne identifica tre. Da un lato sono gli intenti pericolosi e premeditati, in particolare gli attacchi informatici promossi dagli stati. Poi il secondo è il modello che premia la diffusione di notizie false con alti introiti. E poi il terzo sono i toni aggressivi che polarizzano i dibattiti online, il famoso odio online. Cosa suggerisce? Come si arriva a queste soluzioni? Le soluzioni sono due. Le soluzioni sono quelle di fare in modo che gli stati intervengano in maniera legislativa, quindi creando una normativa, una legislazione che possa regolare l'utilizzo di internet. Dall'altro lato, limitare quelli che sono gli incentivi economici delle grandi società che speculano su internet. Noi quando utilizziamo un servizio gratuito, in realtà è relativamente gratuito, perché poi alla fine il guadagno viene con la pubblicità da parte delle aziende che stanno dietro, perciò tutto viene monetizzato. Berners-Lee, l'inventore di internet, sostiene che è ormai giunto il momento di fermarsi e ripensare alla rete, creando questa propria normativa che garantisca diritti e doveri da parte dei fruitori, e dall'altro lato ci sia la possibilità a ancora una fetta di persone che non utilizzano, che non conoscono internet, di dare la possibilità a questi di poterlo utilizzare. Ma gli stati devono legiferare e regolare la materia in una maniera precisa. Questo è il consiglio, questi sono i consigli principali che sono dati dal inventore di internet. Il percorso è lungo, ma è necessario e bisogna affrontarlo. Con questo concludo, vi do appuntamento alla seconda puntata. Ciao e grazie!